La storia in podcast di Focus.
Nel mondo antico non c'è mai stata una rivalutazione di questo periodo. Anzi, questo periodo è sempre stato molto dipinto in maniera molto negativa e questa negatività si è riversata, diciamo così, anche poi nel mondo moderno, quando a partire, direi, dal 1600-1700 si è cominciato a studiare in maniera scientifica il mondo antico e soprattutto poi si è recuperato anche il mondo greco, no? Perché per molto tempo era stato sostanzialmente ignoto in Occidente. E questo basta vederlo dalla divisione che noi abbiamo convenzionale della storia greca, no? Si parla dell'età arcaica, che è come una preparazione alla fioritura, cioè il fiore è in boccio, poi abbiamo la grande fioritura dell'età classica, che è Atene, V secolo, cioè, vogliamo, poi abbiamo il fiore che sfiorisce ed è l'età ellenistica fino praticamente alla conquista del nuovo fiore che sarebbe quello dei Romani. E questo è rimasto talmente forte che anche nella nostra scuola cosa si fa? In genere si studia la storia greca fino ad Alessandro Magno, poi c'è un coacervo di cose in cui nessuno sa mai niente, poi improvvisamente arrivano i Romani che si trovano a combattere contro strani personaggi che regnano su strani regni, che non sappiamo bene da dove vengono fuori e che vengono chiaramente sempre sconfitti e che sono cattivissimi, hanno tutti i difetti del mondo, sono sostanzialmente dei briganti. Questa svalutazione dell'ellenismo è stata propria praticamente di gran parte anche della storiografia moderna, con l'unica eccezione di Karl Droysen, che è quello che ha inventato il termine ellenismo, perché il termine ellenismo è un termine moderno, non esiste nel greco antico. Però lui lo aveva fatto, come dire, sottolineando la globalizzazione ellenistica come una condizione che aveva anticipato la globalizzazione romana, globalizzazione che era stata la condizione ideale per la diffusione del cristianesimo. Cioè il cristianesimo si era potuto diffondere da una provincia poverissima e marginale come era la Palestina in tutto il Mediterraneo proprio grazie al fatto che c'era un impero globale che era l'impero romano che si era instaurato sopra le grandi monarchie ellenistiche, l'impero di Alessandro. Attraverso una cosiddetta traslazio imperi, cioè un passaggio del comando per cui all'inizio ce l'avevano avuto gli Assiri, poi i Persiani, poi i Macedoni e poi i Romani. Perché c'è questa descrizione negativa? E perché abbiamo perduto tutte le opere ellenistiche? Noi non abbiamo niente dell'età ellenistica, ma non soltanto la storiografia su Alessandro, ma anche la poesia, la drammaturgia, mentre abbiamo molto dell'età classica. Questo perché durante la dominazione romana si era praticamente creato un canone storiografico e letterario che privilegiava tutto quello che era di età classica. Tanto è vero che noi, per esempio, dal punto di vista storico, non abbiamo neanche uno storico di Alessandro sopravvissuto, mentre abbiamo tre storici, che sono Erodoto, Tucidide e Senofonte, che ci raccontano quasi anno per anno la storia di Atene dal 499 al 362 a.C. Questo, come dire, colpisce, no? E quello che è stato detto molte volte è che in realtà gli storici ellenistici sono perduti perché erano brutti, no, almeno, quindi non veniva quindi nelle scuole, non si dovevano usare, perché noi quello che è sopravvissuto, quasi tutto è sopravvissuto perché veniva studiato nelle scuole, quindi veniva molto copiato. È chiaro che se di un'opera si fanno 1000 copie, è probabile che anche in un grande naufragio una se ne salvi. Certo che se di un'opera ne abbiamo due copie, la possibilità che si perdano entrambe è molto forte. Ma in realtà questo non funziona, perché dopo sono fonte. Qual è il primo storico di cui abbiamo qualche cosa avanzato? È Polibio. Polibio è un greco che vive nel secondo secolo avanti Cristo, che viene portato come ostaggio a Roma e che diventa più filoromano dei romani. E quindi scrive una storia della conquista romana dell'Oriente molto più favorevole ai romani, non ai suoi greci. E nonostante che Polibio sia l'autore più noioso che esista al mondo da leggere, ecco, lui è sopravvissuto. Perché è sopravvissuto? Perché naturalmente gli scriveva cose che andavano benissimo ai romani. Solo che i romani si trovarono a un certo punto di fronte a una contraddizione, nel senso che non volevano valorizzare la cultura di quelli che avevano sconfitto, ma nello stesso tempo vedevano che tutti erano molto ansiosi di conoscere la cultura greca, la lingua greca, perché era così. Allora cosa hanno fatto? Hanno valorizzato la Grecia che non faceva paura, perché era la Grecia che non aveva mai incontrato Roma. Quindi era molto facile lodare Pericle. Tanto quando Pericle viveva, i romani erano impegnati in tutt'altre faccende, nessuno sapeva neanche che esisteva Atene e Pericle forse non sapeva neanche che esisteva Roma. È chiaro che Pericle andava benissimo, no? E allora non andavano bene invece tutti i personaggi dell'ellenismo, perché quelli avevano o avevano combattuto i romani o erano gli antenati di quelli che avevano combattuto i romani, con l'unica eccezione chiaramente di Alessandro, che è una leggenda. Cioè Alessandro è un personaggio al di là della storia, no? È il prototipo del conquistatore, è come fare la vita di Eracle. Allora, se noi guardiamo le vite di Plutarco, infatti non c'è neanche una vita di Filippo, non c'è una vita di nessuno dei fondatori dei regni ellenistici. Le uniche vite di personaggi ellenistici sono o personaggi sconfitti e morti, come Eumene di Cardia, o personaggi negativi, come Demetrio Poliorcete, di cui si dice esplicitamente: io scrivo delle vite che vanno evitate. È vero che Demetrio è messo assieme con Antonio, l'avversario di Ottaviano Augusto. Quindi non ci sono i grandi fondatori, personaggi come Tolomeo, Seleuco, Cassandro, Lisimaco, sovrani di enorme grandezza, non ci sono. Invece i loro discendenti appaiono soltanto come gli antagonisti dei generali romani che li hanno sconfitti. E quindi c'è in pratica una damnatio memoriae della grandezza del mondo ellenistico. Questo l'abbiamo ereditato, perché se noi prendiamo 100 persone di buona cultura generale e gli chiediamo di dirci 10 nomi di personaggi del mondo antico e del mondo greco, vedrà che di questi 10 personaggi tutti fanno parte delle vite di Plutarco, perché le vite di Plutarco hanno segnato la nostra conoscenza del mondo antico. Sono stato il libro più letto in età moderna e anche in età contemporanea, proprio perché sono diventate un paradigma di storia, di moralità, di comportamenti. E Plutarco ha, come dire, censurato tutto quello che era la grandezza dell'ellenismo, perché sapeva, secondo me, che questo non avrebbe certo fatto piacere ai romani. Questa volontà di Roma di esaltare la cultura greca pre-alessandrina e oscurare per quanto possibile la realtà greca post-alessandrina è rimasto anche nella nostra storiografia moderna, almeno fino a tutta la prima metà del Novecento, in cui si è studiato moltissimo la Grecia arcaica, la Grecia delle colonie, la Grecia classica, in cui si sono sviscerate ogni singola riga di Tucidide, di Erodoto, di Senofo, sempre tutto letto dalla parte degli ateniesi. Direi che è mancato anche qui, in questo svisceramento, è un po' mancato secondo me un po' di spirito critico, no? Molti dei nostri volumi sulla storia della Grecia sono una parafrasi di Tucidide, di fatto, no? E la Grecia è quella scuola dell'Ellade, la cultura di Atene, di qui, di lì, cioè nessuno che dica, beh, questo qui però era tutta a spese degli alleati, che forse non erano così contenti di essere i facitori della scuola dell'Ellade. E in questo senso si è invece lasciato da parte lo studio dell'ellenismo, che è ritornato in auge, soprattutto direi a partire dalla seconda metà del Novecento, grazie proprio agli studiosi, secondo me, soprattutto di scuola anglosassone, che sono stati interessati anche a questi aspetti, come dire, imperiali e globalisti, anche per il modo con cui vivevano, diciamo, no, nel momento nel mondo dopo la seconda guerra mondiale. E quindi adesso c'è un grande fiorire di studi sul mondo ellenistico. Ma quando io ho cominciato, ormai come dico ai miei studenti, nel Pleistocene medio, devo dire che molti mi hanno detto: ma no, ma cosa stai a studiare? Il mondo ellenistico, ma cosa serve? Cioè, è una cosa secondaria, bisogna invece studiare la Grecia arcaica, la Grecia classica. Dove ormai, come dire, nessuno che dica che quella storia, come dice Alessandro, leggiamo in Arriano, che Alessandro a un certo momento viene informato mentre sta conquistando tutto l'impero persiano che in Grecia è scoppiata una rivolta e che Sparta si è ribellata e reagide, sta combattendo e il suo luogotenente Antipatro sta andando a combattere, fa fuori nel giro di 2 mesi praticamente. E alla fine questo gli viene raccontato e allora dice Alessandro: ma cosa mi venite a raccontare di queste battaglie tra topi e rane? Io non ho da perdere tempo a queste cose qui. Se lei guarda un libro di storia antica sul V secolo, si parla della Persia quando combatte contro la Grecia. E poi si parla solo della Grecia. E questa guerra del Peloponneso, cosa fanno? Un anno, 2 anni, mezzo anno, 3 minuti? E nessuno che dica che alla fine la guerra del Peloponneso la vince la Persia, quando dà i soldi a Sparta. Perché praticamente la Persia era la padrona di tutto il Mediterraneo orientale. Ed è un fantasma per buona parte dei nostri studenti, che sono convinti che Atene fosse il centro del mondo. Era una cittadina di 20.000 abitanti, 30.000 abitanti. Questo qui è veramente una prospettiva. Gli storici, la maggior parte degli storici greci, non ha ancora saputo prendere le distanze dalle proprie fonti. Secondo me è una grave cosa. Gli storici romani l'hanno fatto. Gli storici romani hanno fatto quasi, per esempio, non so, sull'imperatore Tiberio, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, si parlava molto di Tacito. Tacito parla molto male di Tiberio, no? E si diceva: oh, Tiberio pessimo imperatore, mentre invece fa ragione Tacito, Velleio Patercolo, che è uno storico minore, che invece parla bene di Tiberio, uno storico adulatore. Oggi invece siamo convinti che Tiberio sia stato un grande imperatore e che Tacito sia uno storico, grande storico, fortemente tendenzioso. È chiaro? Ecco, queste capacità veramente che io riconosco ai colleghi di storia romana, noi di storia greca ancora non ce l'abbiamo avuti, no? Io sì ce l'ho, anzi ce l'ho molto, molto chiaramente, ma la maggior parte no, non è capace di prendere le distanze dai propri autori e quindi continua a dare grande importanza a questioni che insomma erano comunque secondarie, cioè ho capito la grande guerra durata 30, ho capito, erano 2 città che si contendevano 4 pianure in croce. E come per esempio anche Demostene, no? Demostene e Eschine. Demostene il grande eroe della libertà greca, Eschine invece il traditore corrotto da Filippo. Eschine aveva capito le cose e diceva ai suoi conterranei ateniesi: ragazzi, se ci mettiamo d'accordo con Filippo, alla fine riusciamo a diventare più forti anche noi. Siamo qui che siamo in miseria, cosa vogliamo combattere? Cosa continuiamo a combatterci tra di noi, appunto, come... E invece no, noi Demostene, infatti... Plutarco scrive una vita di Demostene e non scrive una vita di Filippo, che è ridicolo! Cioè Demostene non aveva capito niente, esattamente come Cicerone non aveva capito niente della politica dei suoi tempi con Cesare, no? Cesare prima e Ottaviano dopo. E infatti tutti e due fanno una pessima fine, devo dire, perché allora quando si sbagliava purtroppo si pagava molto duramente, insomma, ecco. Quindi ecco che l'ellenismo è stato, come dire, oscurato dalla volontà romana di non mettere in buona luce quelli che erano stati i propri avversari e quindi di, volendo comunque dare valore alla cultura greca, che era sicuramente molto amata, perché buona parte della classe dirigente romana è stata bilingue per almeno 200 anni, insomma, no? Cesare, Cicerone, Augusto parlavano correntemente, Marco Aurelio ha scritto le sue riflessioni filosofiche in greco, no? Tanto per essere chiari sul bilinguismo della classe dirigente romana. E però si voleva che questa cultura greca fosse imparata sulla base di una Grecia che non aveva combattuto contro i romani, insomma, questo non è cosa.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.